GR Radio di Radio Spore, in diretta su Radio Spore, su Radio Wombat e su Radio Gramma. GR giornaliero di mercoledì 29 aprile. Oggi cominciamo con la pagina internazionale. In Libano, banche in fiamme e barricate. L'esercito spara e uccide. Sale ancora la tensione in Libano dopo l'uccisione del 26enne Fawaz Fouad al-Samman a Tripoli. Il giovane è morto ieri mattina per le ferite d'arma da fuoco riportate negli scontri con l'esercito lunedì sera. Una sessantina i feriti tra soldati e manifestanti. Altri scontri si sono registrati dopo i funerali del ragazzo nel pomeriggio. Seconda città del Libano, Tripoli è anche una delle zone più povere del paese. Le proteste sono riprese da un paio di settimane. I manifestanti continuano a sfasciare e dare alle fiamme banche e ATM, a bloccare le strade bruciando copertoni. L'esercito usa ora proiettili veri e non di gomma, oltre ai soliti lacrimogeni. L'associazione delle banche ha annunciato ieri la chiusura di tutte le sedi tripoline fino a quando la calma sarà ristabilita. Le banche sono ancora il target principale delle proteste. Da ottobre non è più possibile disporre del proprio conto liberamente. I trasferimenti sono bloccati, impossibili quelli all'estero, e i prelievi limitati al minimo. I fatti di Tripoli non sono isolati. Ieri, a Zuk Mosbeh, poco a nord di Beirut, i manifestanti si sono scontrati con l'esercito per il blocco dell'autostrada. A Saida e a Tiro sono negli ultimi giorni ripresi i blocchi e svariate banche sono state messe a ferro e fuoco. Proteste anche a Beirut, dove domenica 26 si sono registrati scontri in Piazza dei Martiri e presso il vicino Ring, svincolo stradale cruciale della capitale. Ricordiamo l'origine delle proteste. Il cambio di governo, dopo le dimissioni del premier Hariri e l'insediamento di Diab, non ha insegnato la svolta nella più forte crisi economica del periodo pre-guerra civile a oggi, ed ha scatenato, il 17 ottobre scorso, proteste pacifiche in tutto il Libano. Le richieste disattese erano la rimozione in toto della classe politica corrotta e clientelare, la stessa da decenni, un governo tecnico che risanasse le finanze e poi elezioni. Due mesi di proteste massicce, dopo un calo fisiologico prima di Natale, l'esplosione violenta a gennaio. Anche allora l'esercito aveva risposto duramente violando i diritti umani. Siria. Sale a 46 il bilancio dell'attentato compiuto ieri nel nord-ovest della Siria, nella cittadina di Afrin, capoluogo di quella che fino a due anni fa era un'enclave curdo-siriana, ma che è stata poi investita dalla campagna militare turca. Lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, secondo cui dei 40 civili uccisi, 11 sono minori. I 6 militari uccisi sarebbero miliziani filoturchi. L'attentato, compiuto con una cisterna bomba, non è stato rivendicato. I servizi segreti turchi, nel frattempo, hanno chiuso tutte le entrate della città da oggi. Lunedì, invece, l'agenzia di notizie siriana Sana denunciava che vicino Damasco un aereo da guerra israeliano aveva lanciato un missile nelle zone residenziali vicino la capitale, ammazzando almeno 3 civili. Russia. Operai di Gazprom in sciopero. A una settimana dalla rivolta dei cittadini di Vladikavkaz in Ossetia settentrionale, ieri sono stati gli operai della Yakutia a scendere in campo per rivendicare protezione sanitaria e migliori condizioni di vita. Nella zona dei giacimenti di Chayandiskoye, che rappresentano le risorse base di Gazprom per il gasdotto Forza della Siberia, informa il portale Yakutia.info, i lavoratori a turni hanno organizzato scioperi e proteste. A incrociare le braccia sono circa 10.500 operai e tecnici sparsi in 34 villaggi, la forza lavoro dei settori strategici delle materie prime, che sono la spina dorsale per garantire le indispensabili esportazioni per l'economia russa. Gazprom è una di quelle aziende russe che ha avuto il salvacondotto per continuare a produrre anche dopo il lockdown deciso da Putin il 26 marzo, contando sul fatto che gli alti salari degli operai in questo settore dovessero essere un deterrente alle proteste. Tuttavia, negli ultimi giorni, si sono contati oltre 100 casi di infezioni tra i lavoratori, in una zona dove non ci sono ospedali che possano curare i malati. Per questo, l'Assemblea ha anche richiesto a gran voce che vengano approntati ospedali mobili vicino alle case e ai dormitori dei lavoratori. I focolai di rivolta nel paese potrebbero essere molti, se è vero che la polizia e l'FSB di Novosibirsk hanno deciso di tenere nei prossimi giorni delle esercitazioni in caso di possibili dimostrazioni di piazza. Che ieri Vladimir Putin è tornato a parlare ai russi in TV. Ha affermato, come era previsto, che la quarantena proseguirà in tutto il paese fino al 12 maggio. Dovrebbe poi seguire una fase lenta di ripresa delle attività. Perù. Fuga nei campi per non morire di fame. In Perù è il 72% della popolazione in Perù il 72% della popolazione ha un lavoro e che ha un lavoro è informale, senza contratto né stipendio fisso. Il coprifuoco dalle 18 alle 5 e il divieto assoluto di uscire e la quarantena in vigore da metà marzo mette a rischio la vita di buona parte della popolazione. Migliaia di persone erano rimaste bloccate nella capitale e per protesta oltre 1000 lavoratori residenti nelle zone rurali verso il Cile si erano stabiliti lungo la linea di confine cittadina, blindata dall'esercito. Dopo diversi scontri, il sindaco della città, Jorge Muñoz Wells, di concerto con il presidente, ha deciso di organizzare autobus per il rientro verso i villaggi di origine. I piccoli terreni rimasti incolti a causa del loro trasferimento in città ora sono visti come l'unica possibilità di alimentazione. Intanto le miniere di rame argento non si fermano. Il Perù è il primo esportatore mondiale di rame e il secondo d'argento, e le principali multinazionali esportatrici sono americane e cinesi. L'1% della popolazione è impiegata nell'estrazione delle materie prime e per ora il lavoro continua, malgrado il crollo del prezzo sia del rame che dell'argento. Stati Uniti. Black Lives Matter, il movimento nato nel 2013 contro la violenza della polizia nei confronti della popolazione afroamericana negli USA, denuncia che negli States gli afroamericani, i latinos e i bianchi poveri sono le categorie più colpite dalla diffusione del virus Covid-19, che ha mietuto oltre 56.000 vittime fino ad oggi. L'atteggiamento di Trump nei confronti delle emergenze e progressivi tagli dello Stato sociale hanno disegnato uno scenario disastroso. Il movimento pubblica una petizione in cui chiedono al governo degli Stati Uniti diversi provvedimenti, fra cui approvare immediatamente un pacchetto di aiuti per il coronavirus che fornisca assistenza per il finanziamento di emergenza per coprire le spese e fornire cibo e alloggio di emergenza a tutti senza tetto e ai poveri, legiferare immediatamente congedo per malattia completamente retribuito per tutti i lavoratori e attuare una moratoria immediata su sfratti e chiusure di utenze. Libertà di stampa. Reporters Sans Frontières ha avviato Tracker 19, una mappa per monitorare gli effetti della pandemia sulla stampa e tenere sotto controllo abusi e violazioni. Molti governi hanno legalizzato condanne arbitrarie e le minacce ai giornalisti non sono sempre più insistenti. Nella crisi globale causata dall'epidemia di coronavirus, anche la libertà di stampa è sotto attacco. Tanti paesi stanno sfruttando il momento per imporre misure restrittive e controllare le informazioni e gli organi di stampa. Le motivazioni sono tante. Un goffo tentativo di coprire le colpe dello Stato, la speranza di migliorare la propria immagine pubblica, oppure, semplicemente, la strategia della censura volta a nascondere il problema. Per tenere sotto controllo la situazione e denunciare il bavaglio imposto ai giornalisti, il network internazionale di Reporters Sans Frontières ha attivato il progetto Tracker 19, che è una mappa che vuole monitorare l'impatto della pandemia sulla stampa. Il numero 19, infatti, oltre che essere un riferimento alla malattia causata dal coronavirus, è anche un richiamo all'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che mira proprio a proteggere la libertà di opinione ed espressione. Reporters Sans Frontières citano come esempi l'Ungheria e le Filippine. Nelle Filippine, il presidente Rodrigo Duterte, già noto per i tentativi di silenziare i sostenitori dei diritti umani, ha approvato a fine marzo il Bayanihan to Heal as One Act, un provvedimento che conferisce al capo dello Stato poteri speciali per un periodo iniziale di 3 mesi, rinnovabile secondo necessità. Nelle Filippine la diffusione di informazioni considerate false riguardo all'emergenza sanitaria o alla sua gestione è diventata punibile con il carcere. In Ungheria, invece, il governo di Orbán ha imposto un bavaglio alla stampa, che rende punibile fino a 5 anni di carcere chiunque diffonda informazioni false riguardanti la gestione dell'epidemia, introducendo così, secondo Reporters Sans Frontières, un sistema di censura controllato dallo Stato e minaccia la sopravvivenza di qualsiasi forma di stampa indipendente. Passiamo alla pagina nazionale e poi a quelle locali di Genova e Bologna. Carcere. Un ragazzo detenuto nel carcere minorile Fornelli di Bari è risultato positivo al test coronavirus. Ne ha dato notizia l'OSAP, sindacato di polizia penitenziaria. I responsabili dell'istituto hanno dato luogo alle operazioni di messa in sicurezza. Il ragazzo è stato trasferito in una struttura per la cura. Sono isolati in quarantena 11 detenuti nel carcere di Brindisi, venuti in contatto nei giorni scorsi con un operatore proveniente dall'esterno e risultato contagiato dal virus. Si attendono gli esiti dei tamponi per le 11 persone. 70 casi di positività a test coronavirus sono gli esiti dei 480 tamponi svolti ai lavoratori delle siciliane carceri di Palo del Colle. Economia. Una crisi economico-finanziaria di cui non si riesce a prevedere la fine a fronte di una gestione dell'emergenza per la quale non esiste alcuno strumento. Da qui parte l'analisi della situazione fatta dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, in video audizione alle commissioni finanza e attività produttive della Camera. In discussione anche il DEF Banca Italia e altre voci. E altre voci dicono niente austerità, l'economia andrà rilanciata. Passiamo al locale di Genova. Nuovo ponte, i cittadini di Certosa, la rinascita deve passare dalla giustizia per le vittime. Il varo dell'ultima campata del nuovo ponte di Genova, effettuata ieri, è sicuramente un evento simbolico importante per tutta la città, ma ha tanti significati anche contrastanti. Il ponte ricostruito? Non poteva essere altrimenti, vanno rimosse le cause che portano alle tragedie. Il Comitato Liberi Cittadini di Certosa denuncia come la ricostruzione del ponte sia stata trasformata in una rinascita di livello mondiale, facendo leva unicamente sulla velocità di ricostruzione. Si è utilizzata una comunicazione pressante, centrata sulla propaganda, la commemorazione, l'inaugurazione a ogni piede spinto, la sfilata di politici. Una coreografia che oscura e lascia sullo sfondo le numerose e serie implicazioni. Molte le ombre relative alla concessione degli appalti, al rispetto della salute dei cittadini della zona durante i lavori e alla persecuzione dei responsabili. Rinascita è ben altro e soprattutto non è tornare alla non rosea situazione precedente, ma è investire in prevenzione, in manutenzione del territorio, trasporti e sanità pubblica. La solidarietà dal basso non si ferma. Da circa una settimana attivata un'ulteriore iniziativa di solidarietà nel cuore del centro storico genovese. In via delle Fontane, presso l'Outout 357, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19, raccolta solidale di cibo e materiale ludico didattico per i bambini. I compagni e le compagne dell'Out hanno anche attivato un servizio di consegna pacchi spesa per le persone del centro storico in collaborazione con la comunità di San Benedetto al Porto. Se vuoi dare o ricevere sostegno da questa iniziativa, puoi rivolgersi direttamente all'Outout o scrivere tramite la pagina Facebook o chiamare il numero telefonico 376-013-7911. 376-013-7911. Arriviamo alle notizie locali bolognesi. Parchi. Da lunedì riapriranno i parchi a Bologna. Il sindaco Merala mette in guardia i cittadini. Siate responsabili o richiudo i parchi. Patrick Zaki. Rinviata per la settima volta l'udienza per la scarcerazione dello studente dell'Unibo, arrestato sotto false accuse del regime di Al-Sisi. Famiglia, amici e solidali continuano a chiedere la liberazione immediata alla luce dell'infondatezza delle accuse, dell'illegalità del prolungamento del periodo di detenzione e dei rischi per la salute che corre il ragazzo, soggetto asmatico. Dalla pagina Patrick Libero segue poi la denuncia della situazione nelle carceri egiziane. Le uniche misure precauzionali adottate per limitare la diffusione del Covid sono misure che violano i diritti degli individui per avere una rappresentanza legale e il loro diritto costituzionale di protezione dalla detenzione senza ordine giudiziario da parte della procura. Bolotov. Si avvicina la scadenza per l'invio di contributi da pubblicare nel primo numero di Bolotov, giornale delle comunità resistenti di Bologna e provincia. Sul sito volotov.noblogs.org le indicazioni sulla raccolta dei materiali. Scadenza il 30 aprile, invio alla mail volotov@framalistes.org, ripeto volotov@framalistes.org, firma chiara o richiesta di anonimato, per i testi nessun limite di battute, ma possibilità di divisione in puntate degli scritti lunghi, e indicazioni su qualità e formato delle immagini. Carceri. L'Associazione di Mutuo Soccorso per il Diritto di Espressione interviene sulla questione carceri. Il comunicato apre così. Il decreto sfolla carceri, emanato in tutta fretta a seguito delle rivolte prodotte dall'allarme coronavirus, non sta dando seguito ai suoi propositi. A parte qualche meritoria iniziativa di solidarietà e il solito scarico alle famiglie, le istituzioni continuano a non affrontare il problema. Mutuo Soccorso rilancia la campagna Facciamoli Uscire, organizzata assieme all'associazione Bianca Guidetti Serra, e le proposte di VAG 61 che indicano due stabili pubblici immediatamente utilizzabili per ospitare detenuti e detenute. L'AMS conclude il comunicato con la richiesta di amnistia e indulto per le seguenti dichiarazioni. La gran parte dei detenuti sono carcerati per motivi legati all'immigrazione, alle sostanze, alla povertà, alla marginalizzazione prodotta da questo sistema sociale. I dispositivi securitari, non ultimi quelli adottati per far fronte alla pandemia, producono ghetti e lazzaretti. Rompiamo questa gabbia, facciamoli uscire. Mutualismo e solidarietà. A Bologna stanno per nascere le brigate di mutuo soccorso. Il 5 maggio la presentazione. Gli Abbasta, TPO e la BA lanciano una nuova iniziativa di solidarietà. Di fronte al rischio dello sprofondamento nella povertà di migliaia di bolognesi, pensiamo che l'unica soluzione sia quella di organizzarsi collettivamente e costruire strumenti di solidarietà e reciprocità. Le brigate di mutuo soccorso vogliono essere questo, un servizio essenziale ad organizzato che offre la possibilità a chi vuole dare una mano di trovare una dimensione collettiva nel farlo e che ha bisogno di una mano di essere aiutato impegnandosi lui stesso a fare altrettanto con gli altri. Prima iniziativa, la consegna di 50 pacchi alimentari a singoli e singole e famiglie nei quartieri Santo Stefano e Porto. B-Side Pride diffonde un comunicato nel quale si denuncia che l'ultimo decreto per il contenimento del Covid sia segnato da una riproposizione della centralità della famiglia come unica formazione sociale rilevante, dà per scontato il lavoro riproduttivo e di cura gratuito delle donne, nel momento in cui si decide un ritorno massiccio al lavoro e a scuole chiuse. Il decreto riflette lo storico mancato riconoscimento di legami affettivi non familiari e del fatto banalmente statistico che gli affetti prevalenti per molte persone non coincidono con i legami familiari. In un momento drammatico come questo, in cui appoggiamo la necessità di limitare i contatti fisici per contenere il contagio, ci uniamo alla richiesta di tante voci del movimento LGBTQI+, di rimuovere questa discriminazione nel decreto e proponiamo di introdurre la possibilità di autocertificare un numero ristretto di persone care o affetti primari, senza che si presuma che esse debbano essere parenti o consanguinei. Beside, uscirà a breve con un blog e con iniziative di crowdfunding per estendere la rete di mutualismo. Bene. Ci avviamo verso la fine del GR, ricordiamo che su Radio Spore il 1° maggio ci sarà una lunga diretta appunto in onore della festa dei lavoratori, direttona dalle 14 alle 20, che serve per dare voce a quelli che lavorano, che non lavorano, che sono precari e precare, e raccontare le loro storie. Quindi raccontate le vostre storie, raccontateci. Come è cambiato il tuo lavoro negli ultimi mesi? Cosa è cambiato in bene, in male o non è proprio cambiato? Il salario, le condizioni di lavoro, la sicurezza, il diritto di sciopero? Stai telelavorando, hai perso il lavoro? Sei a casa in cassa integrazione? E soprattutto, che strategie di sopravvivenza al lavoro stai adottando? Puoi mandare un contributo a Radio Spore, un file audio con un nome comprensibile di massimo 5 minuti in formato OGG, Opus o MP3 e lo puoi caricare su upload1maggio.vado.li. Upload1maggio.vado.li. Il 1° maggio puoi chiamarci al 351-2093-103 o scriverci attraverso il pad chat1maggio.vado.li. chat1maggio.vado.li. Ricordiamo anche che alle 16 del 1º maggio ci sarà l'assemblea della rete di Non Una di Meno. Maggiori informazioni le trovate sul sito di Non Una di Meno o sulla pagina Facebook di Non Una di Meno. E con questo invito alla lotta, e quindi ad ascoltare Radio Sporia e a stare sintonizzati su quello che si muoverà in città il 1º maggio, chiudiamo questa diretta del telegiornale, che ricordiamo va in onda anche su Radio Wombat e Radio Gramma. E vi auguriamo buona giornata, buon sole, ascoltate il meteo che ci sarà subito dopo e buon tutto.
Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, ben ritrovata istantaneamente Meteo, il meteo che ieri non è andato a dormire dopo aver registrato, oggi si è svegliato tardi e fa la puntata di fretta. Oggi è il 29 aprile 2020. Dopo le piogge ieri sera, oggi forse si bissa, con probabili rovesci temporaleschi in pianura nel pomeriggio e nuvolosità variabile con piogge sparse sui rilievi. Dalla sera tornerà il sereno. Le temperature massime pomeridiane sono comprese tra i 17 gradi sui rilievi e i 22 gradi in pianura. La velocità massima del vento è compresa tra i 32 km/h sui rilievi e i 44 km/h in pianura. Passiamo subito all'astronomia e facciamo un punto sull'asteroide 1998 OR2. Ecco, se leggete su social giornali discutibili notizie del tipo pericolo scampato per la Terra, attenzione, asteroide grosso quanto il Monte Bianco passerà vicinissimo alle nostre teste e altre cose con tante parole in maiuscolo, sappiate che di vero c'è poco. Una versione un po' più onesta è: verso mezzogiorno, perché per la sera già si allontana, un asteroide passerà lontanissimo dalla Terra e non sarà manco visibile a occhio nudo. E di cosa parliamo quando parliamo di lontanissimo? Parliamo di tipo 16 volte la distanza dalla Luna, circa 6 milioni di chilometri, quindi niente paura. 1998 OR2 comunque è un asteroide con una dimensione di circa 2 km che ruota una volta ogni 4.1 ore e nel 2079 passerà ancora più vicino alla Terra, ma non sarà comunque una minaccia. Intanto 1998 OR2 viene studiato e seguito dai ricercatori e le ricercatrici del radiotelescopio di Arecibo a Puerto Rico. La cosa curiosa su questo asteroide la fa vedere Anne Ricci, la ricercatrice a capo del Planetary Radar dell'osservatorio, ed è la forma nelle immagini radar, infatti sembra che l'asteroide indossi una mascherina. Oltre a questo asteroide, stasera ne avremo anche un altro, avremo P20ZLF8. Molto più piccolo, sono 2 metri contro i 2 km di quello di prima, passerà la distanza di 33.600 km dalla Terra, che è la distanza dei satelliti geostazionari, quelli che per esempio ci fanno vedere la TV. Nemmeno questo rappresenta un pericolo per la Terra, e se alcuni giornali titolano che i passaggi degli asteroidi che sfiorano la Terra sono più vicini, bombardamento e bla bla bla, la risposta è semplicemente che non sono gli asteroidi che aumentano, ma siamo noi che riusciamo a vederli meglio. Sono i sistemi di ricerca e di osservazione che migliorano, quindi riusciamo a vederne sempre di più. Dopo gli aggiornamenti sul traffico, ma celeste, istantaneamente Meteo chiude la puntata e vi ricorda come al solito i contatti della radio. Ci trovate nel Fediverso, all'istanza Mastodon, mastodon.bida.im, come Radiospore, via mail a radiospore@chiocciolaziosi.org, e per lasciare feedback al meteo invece potete collegarvi a astronometeo.vado.li. Buona giornata e quando uscite di casa attenta a non inciampare negli asteroidi di giornata.